Le 8, le 8 e 37 minuti, buongiorno ascoltatori, comincia qui una nuova puntata del Giorno delle Locuste e mi spiace dirlo, ma per fatto di onestà intellettuale, professor Di Stefano, glielo devo dire, mi sa che un po' mi si è imborghesito.
Non l'ho capita questo.
Beh, è semplice, cioè non era una costruzione sintattica complessa. Mi sa
la causa
che lei mi si è un po'. Glielo spiego, siamo qua per questo.
Non è che sembra uno statement.
Non è che scaglio il sasso.
Sembra una dichiarazione di Mnuchin.
Non è che scaglio il sasso e ritiro la mano, sono qui per motivare, anche per sentire che cosa ha da rispondermi. Una volta, quando era ancora giovane e battagliero, mi avrebbe organizzato a Foppolo un antivertice di Davos, sciogliendo nevi con discorsi incendiari contro il capitale.
Ah, per quello.
Stavolta invece niente.
No, ci sono andato.
Ah sì, è andato a Davos?
Buongiorno.
Veramente?
Sì.
Dicendo sono stato azzurro di sci?
No, assolutamente. Osservare, assistere a una conferenza.
Ma dai, ma non me l'aveva mica detto, voleva farmi la sorpresa. Com'è andata?
Certo. Non c'era un disastro assoluto.
Nel senso che si è bagnato i piedi?
No.
Non ci avevi dopo sci come Gentiloni?
No, nel senso che La località era completamente paralizzata dal ghiaccio, dalla neve e dal traffico rincoglionito di queste delegazioni.
Non c'aveva le catene?
No.
Che potevano venire buone anche per incatenare il capitalismo alle sue responsabilità.
Ma non erano di catene. Il problema è che una località a 1500 metri di altezza si presume che anche se nevica molto sia accessibile. Invece era un... Fino alla porta di Davos era perfetto, poi un disastro assoluto, un caos pazzesco.
Ma perché c'è la porta di Davos?
No, fino all'ingresso del paese.
Come
non c'è la porta.
E la cinta muraria merlata.
Non c'è la cinta muraria. No.
Ah, cioè linguaggio figurato.
Linguaggio figurato.
Comunque un grosso approfondimento sul traffico a Davos da parte del professor Di Stefano questa mattina in apertura. È uno dei temi che non sono stati toccati, nel dibattito internazionale, il problema del traffico nella ridente.
Il traffico,
cittadina,
la sostenibilità,
Svizzera.
C'erano queste mega tabelloni pubblicitari sulla funivia cremagliera della Islamic Development Bank sulla sostenibilità, e poi il posto era uno dei posti più inquinati e insostenibili che esista in tutta l'Europa.
La sostenibilità in seggiovia, francamente, non l'avevo mai sentita.
Sì, c'era la pubblicità dell'Islamic Bank, ma non era una seggiovia, era una piccola cremagliera per raggiungere una parte alta di Davos.
Ho capito. Comunque, insomma, il vertice di Davos ha dominato il dibattito internazionale in questi giorni.
Anche oggi.
Assolutamente sì, ma adesso ci arriviamo. Nel frattempo, se dovessimo sintetizzare in un titolo quanto accaduto in questi giorni, possiamo dire che sono dazi.
Esatto. Possiamo dire sono dazi e soprattutto America First. Ieri Trump è arrivato. Sembrava, non so se è presente il pezzettino di Apocalypse Now quando ci sono gli elicotteri sul fiume, un po' trasportato in dimensione invernale, e lui è arrivato con l'elicottero, appunto,
con la cavalcata delle valchirie, ma country,
con la cavalcata delle valchirie, un vero e proprio stormo di elicotteri l'ha trasportato dall'aeroporto internazionale di Zurigo, dove era atterrato, direttamente a Davos.
Quindi Trump non si è lamentato del traffico,
non l'ha presa la seggiovia. Assolutamente, non si è lamentato del traffico, e a Davos ha fatto due cose, per ora
è andato in bagno perché era dall'aeroporto.
No, ha twittato prima di arrivare che stava andando a Davos a spiegare perché l'America stava tornando leader a livello mondiale, e poi ha fatto due incontri bilaterali con la Premier May e con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che quello con Netanyahu era di politica, diciamo, medio orientale, quello con la May in realtà un bellissimo assist e alleanza tra Brexit e Trump.
Insomma, cercava di prendere tempo tra gli amici prima di fare a cazzotti con Mario Draghi, perché Marione è sceso in campo ieri.
Sì,
come
non
è
era
il
lì
match?
Fisicamente, c'era stato i giorni
per
prima.
Il traffico.
No, c'era stato i giorni prima, ma Draghi non ha attaccato direttamente Trump, ma non le ha mandate a dire nei confronti invece in particolare di Mnuchin, cioè il segretario al tesoro americano, che aveva parlato nella giornata di giovedì e aveva di fatto favorito una manovra speculativa sui cambi, parlando del fatto che il dollaro debole era uno degli obiettivi dell'amministrazione per favorire gli aspetti, le dimensioni di esportazione appunto dei prodotti made in US. Draghi ha detto delle parole molto chiare, dicendo che, sostenendo che appunto le banche centrali non intervengono sui mercati con le dichiarazioni ma con i fatti, e ha confermato tutte le politiche dal punto di vista delle scelte economiche, quindi sia al continuare gli acquisti del quantitative easing per 30 miliardi fino a settembre, no all'aumento dei tassi, non c'è nessuna intenzione di fare dichiarazioni sui cambi, ha detto Draghi, per rafforzare l'euro, euro che comunque quando ha parlato Draghi è balzato a 1,25, il livello massimo degli ultimi anni nei confronti del dollaro, a conferma che comunque c'è una evidente scelta di utilizzo della guerra delle di valute per favorire l'economia americana.
Perché ci preoccupa l'euro forte?
Beh, l'euro forte preoccupa ovviamente per quanto riguarda le esportazioni europee. L'Europa è un forte esportatore nei confronti degli Stati Uniti, in particolare la Germania, e questo rimette nuovamente sotto pressione Draghi per le solite polemiche che arrivano in particolare appunto da l'IFO, l'istituto con sede a Monaco che è guidato da Clemens Fuest, che ieri si è scagliato nuovamente contro la BCE, perché ha spiegato Fuest le scelte di non arrestare il quantitative easing che stanno continuando a rafforzare l'euro, e questo mette in grande difficoltà le imprese tedesche, che lo ricordiamo sono tra le prime esportatrici al mondo, soprattutto di prodotti con una alta tecnologia verso gli Stati Uniti. C'è poi un risvolto invece che può essere positivo, ma lo vediamo dopo, del dollaro, del mini dollaro, che è quello che riguarda il petrolio.
Restiamo per un attimo invece sulla questione dei dazi, che in questo momento investe soprattutto per esempio la Corea del Sud. I dazi hanno colpito i prodotti di Samsung e i prodotti di LG sul mercato americano. Come diceva giustamente il professor Di Stefano qualche giorno fa, se ci sono i dazi sulle lavatrici vuol dire che la globalizzazione è zoppas.
Sì, non l'ho mai detto, comunque la sostanza...
Si assuma le sue responsabilità.
No, non l'ho mai detto, la sostanza è che ci sono già i primi effetti concreti sul mercato, perché LG, per esempio, proprio l'altro giorno ha annunciato un aumento di almeno $50 del prezzo delle asciugatrici e delle lavatrici negli Stati Uniti per effetto dei dazi. Il meccanismo che opererà dal punto di vista dei dazi è abbastanza complesso, ma molto forte, perché vengono applicati su tutti i prodotti appunto di importazione, e riguardano alcuni prodotti di largo consumo, non solo le lavatrici e gli altri elettrodomestici. Come è noto, uno degli assi principali di Trump sono i dazi sui pannelli solari. Sulle lavatrici si prevede una tariffa del 20% sui primi 1,2 milioni di pezzi, che poi sale al 50% sui restanti fino alla fine del 2018. Stessa sorte appunto per i pannelli solari, tariffa iniziale del 30% per almeno 4 anni. Questi sono i due grossi interventi di dazi che sono stati decisi proprio in settimana da Trump, che evidentemente ha fatto questo annuncio appositamente prima di volare a Davos.
Una sola domanda sulla questione delle lavatrici: lei utilizza normalmente la lavatrice contribuendo attraverso il consumo di energia al riscaldamento globale e alla morte del pianeta oppure lava i panni nel naviglio ogni fine settimana come si faceva una volta?
No, utilizzo una lavatrice A+++.
Più, ha proprio il top della gamma.
Sì, assolutamente.
Bravo, bravissimo.
Però questo non risolve il problema perché in realtà, come evidenziato recentemente, il problema sono soprattutto le microfibre prodotte dal lavaggio delle lavatrici, quindi forse
il problema poi sta a monte. Se uno non si sbrodola, non è costretto poi a lavare.
Oppure semplicemente sta nella scelta di non utilizzare microfibre sintetiche.
Invece, tornando alla questione, come dire, ai confronti al vertice di Davos, abbiamo visto scendere in campo Angela Merkel contro Trump. Noi da che parte stiamo? Stiamo con Trump o con la Merkel?
Ma difficile stare con Trump. Dura, No, difficile stare con Trump perché è evidente che i dazi storicamente sono stati all'origine di guerre commerciali, e su questo ha assolutamente ragione la cancelliera tedesca sul fatto che i dazi e le guerre commerciali sono state causa di alcuni conflitti mondiali, e quindi che dal punto di vista della pace a livello mondiale l'utilizzo appunto di questi strumenti per proteggere le economie interne è un utilizzo estremamente pericoloso, e il tema andrebbe spostato sulla gestione della globalizzazione, e qui le cose invece si complicano fortemente, perché dare a Trump la bandiera dell'antiglobalizzazione in senso a favore dei poveri mi sembra un po' complesso.
Trump che guida il popolo di Porto Alegre.
Ecco, Trump che guida il popolo di Porto Alegre mi sembra un pochino complesso. Non so
a proposito com'è. Degli nemici di Trump, non c'è solamente la Merkel che è scesa in campo, ma anche il Guggenheim, ha visto?
No, io ho visto Macron che
Macron
un po' più furbesco della Merkel, ma
e poi c'è Guggenheim, perché sì. Trump ha chiesto al Guggenheim in prestito un Van Gogh, non so se per far colpo sulla segretaria o che cosa, e il Guggenheim gli ha detto: no, il Van Gogh non te lo diamo, però se vuoi ti diamo il Water d'oro di Cattelan, che è sembrato, come dire, lievemente provocatorio. Ma lasciamo il mondo dei musei e torniamo invece alla contemporaneità monetaria, perché diceva c'è un altro effetto prodotto dal mini dollaro.
Sì, l'effetto forse più interessante del mini dollaro è ovviamente sui prezzi del petrolio, e quindi sugli effetti sull'inflazione, perché il Brent e il WTI, che sono sostanzialmente i due principali indici dei petroli, quello più di qualità superiore, il Brent, e quello più ordinario, sono volati al record da 3 anni, primo $71 e il secondo $66 al barile, ma in realtà per effetto appunto del mini dollaro l'impatto di questi rialzi è solo apparente. Per esempio, per quanto riguarda gli acquisti di petrolio in euro, c'è stata di fatto per effetto del super euro un impatto pari solo al 10% di aumento contro il 30% che si è registrato in dollari, e c'è chi ha giocato in modo eccezionale rispetto a queste dinamiche proprio nella fase più critica del prezzi calanti del petrolio, svalutando le monete locali e cercando quindi di recuperare molto degli incassi possibili quando si è paesi esportatori di petrolio. È il caso questo della Russia, di cui poi parliamo un attimo. Dal punto di vista complessivo, il mini dollaro appunto i prezzi così fortemente in rialzo del barile per effetto anche del cartello OPEC sta ritornando a favorire lo shale gas, e qui ancora una volta Trump può ascriversi un effetto di economia interna, perché lo shale torna appetitoso proprio quando i prezzi salgono oltre i 50, 60, soprattutto $60 stabili.
Tra l'altro vedevo che mi piazzava lì in scaletta un titolone di quelli da triplo punto esclamativo: altro che Bitcoin, ci pensa Trump a muovere la speculazione mondiale, la miseria.
Beh, è abbastanza palese, si è visto chiaramente in questi giorni, lo evidenzio non io ma Bloomberg, quindi una delle principali agenzie finanziarie al mondo, perché gli annunci sui dazi e sul dollaro debole fatti da Mnuchin hanno prodotto, secondo Bloomberg, il più consistente flusso di vendite sui mercati dal 2013. Sono usciti dai mercati finanziari 33,2 miliardi di dollari nella settimana che si è aperta il 24 gennaio, e questa fuoriuscita appunto di flussi di denaro è stata soprattutto appunto sul mercato delle azioni in senso complessivo, e non ha invece investito né i metalli preziosi né le materie prime, che hanno beneficiato di questo flusso finanziario e quindi sono cresciute in una dimensione a bolla che è tipica della speculazione dei mercati e che sicuramente farà molto piacere anche agli interessi personali di alcuni membri dell'amministrazione Trump, che, lo ricordiamo, sono gestori o ideatori di hedge fund a livello di dimensione globale.
A proposito di Bitcoin, ha visto cosa è successo a 50 Cent?
No, sinceramente no.
Il rapper,
sì, cos'è successo?
Ha fatto una fortuna coi Bitcoin senza saperlo.
Ma com'è possibile?
Perché nel 2014 consentì di pagare un suo disco online con i Bitcoin, poi se n'era dimenticato, adesso sono diventati milioni, e tra l'altro gli è andata bene perché nel 2014 aveva dichiarato bancarotta, perché negli Stati Uniti lo possono fare
anche le persone,
gli individui, sì. Dopo che la fidanzata di un altro rapper, Rick Ross, gli aveva fatto causa e gli aveva lo aveva costretto a pagare 5 milioni di dollari per aver diffuso un sex tape, e invece guarda un po', con Bitcoin a sua insaputa alla fine ha fatto un sacco di soldi. Tra l'altro leggevo anche che stanno salendo a dismisura i prezzi delle schede grafiche dei computer,
sì,
per colpa dei Bitcoin.
Sì, perché ovviamente come sappiamo uno degli effetti del mercato dei Bitcoin e dell'esplosione soprattutto della tecnologia sottostante, cioè il blockchain, è l'espansione delle cosiddette attività di mining, cioè di produzione di criptovalute, e le criptovalute necessitano di processori molto avanzati, e di qui appunto una sorta di bolla anche sul mercato delle schede grafiche, strettamente connessa appunto al Bitcoin, per non tanto per l'interesse sulle prestazioni delle schede grafiche in se stesse, ma per le capacità e soprattutto le velocità che le schede grafiche garantiscono in termini di elaborazione di numeri e di dati.
Quanta scienza, quanto sapere, quanta dottrina dovrebbero clonare lei, altro che le scimmiette cinesi. E immagino che il Bitcoin invece c'entri poco con il petrolio russo, lì c'entra più il rublo.
Ecco, lì c'entra sicuramente pochissimo, c'entra invece molto di più con la banca centrale russa. La manovra è estremamente interessante, cioè Mosca ha compensato i tagli della produzione concordati con l'OPEC con una scelta molto ragionata di svalutazione del rublo. Tanto per darvi un'idea, in questi giorni prezzo del barile di petrolio in valuta locale è ai massimi storici, intorno a 3.900 rubli contro i circa 3.400 del 2008, quando, per capirsi, il Brent era il famoso suo picco storico mai conseguito precedentemente, e da allora $148 al barile nell'estate del 2008 per effetto della crisi e della speculazione. Questa scelta di svalutare i petrodollari, o meglio di svalutare le valute locali per guadagnare in termini di incremento dei prezzi del greggio, è stata fatta recentemente anche in Nigeria, Angola, Kazakhstan, Azerbaijan, tutti i paesi che hanno cercato di reagire al ribasso attraverso la svalutazione. Questa è un'operazione che per alcuni funziona, per altri significa avere ricadute molto pesanti sull'andamento dell'inflazione e quindi sull'incremento della povertà interna, ma questo forse all'amministrazione moscovita interessa poco. L'effetto complessivo è un incremento degli incassi anche dal punto di vista dello Stato dell'amministrazione pubblica.
Di povertà, stanti i dati di Eurostat, parleremo poi nella seconda parte del giorno delle locuste, naturalmente non solo di questo, tornerà con noi anche il professor Santoro, che oggi nella sua sete di fact-checking attenziona anche Di Maio e le sue proposte elettorali.
Oggi c'è un paginone sul Corriere della Sera di Di Maio.
Ah no, pensavo su Santoro.
No, di Maio.
Vabbè, dopo ci torniamo sull'argomento. Adesso andiamo in pubblicità, poi l'appuntamento quotidiano con 1968 e quindi la seconda parte, il giorno delle locuste. Restate con noi, non ve ne andate. A dopo.